Buongiorno e ben ritrovati, cari radioascoltatori. Continua il nostro percorso culturale con una nuova puntata di Uno sguardo sull'arte. Oggi andiamo a Roma, nel luogo più importante della cristianità, un ambiente pervaso di spiritualità, dove, se mi è permesso dire, si può veramente ammirare la mano di Dio nell'arte. Sto parlando della Cappella Sistina. Perché è un luogo così importante per la cristianità? Senza nulla togliere l'importanza data dalle decorazioni artistiche, è il luogo dove avvengono le elezioni segrete per il successore di San Pietro al ruolo di Papa. Ricorderete le emozionanti immagini della chiusura delle porte per le elezioni di Papa Ratzinger dopo la morte di San Giovanni Paolo II. In quel luogo si concentra l'attenzione mondiale per le elezioni del nuovo Papa. La storia della Cappella Sistina ha radici molto profonde. Siamo nel 1471. Sisto IV, Francesco della Rovere, dona nuovo impulso alla città di Roma, rinnovando strade e monumenti. Il suo progetto politico e culturale era ritornare ai fasti classici dell'antica Roma. Per anni il papato, scosso da corruzione e lacerazioni interne, era stato cacciato dall'Italia e costretto a rifugiarsi ad Avignone, in Francia. Sisto IV è l'artefice di questo ritorno in Italia e allo stesso tempo ordina la creazione di una nuova cappella palatina in Vaticano. Demolisce la vecchia e costruisce una nuova somigliante a quella presente ad Avignone nel Palazzo dei Papi. L'importanza cerimoniale delle funzioni che si svolgevano nella cappella richiedeva una cornice festosa. Ci lavorarono molti artisti, tra cui Perugino, Botticelli e Ghirlandaio. Le scene del ciclo storico rappresentano episodi dell'Antico Testamento, con personaggi presenti a quell'epoca ritratti negli affreschi. Passano gli anni e arriviamo nel 1504. A causa di una rottura nella volta, il Papa di allora, Giulio II, decide di rinforzare l'intera struttura e accettare il nuovo motivo decorativo presentato dal Michelangelo Buonarroti. È qui che troviamo i nostri protagonisti di questa puntata. mentre gli industriosi ed egregi spiriti col lume del famosissimo Giotto e degli altri seguaci suoi si sforzavano dar saggio al mondo del valore, il benissimo rettore del cielo volse clemente gli occhi a terra e, veduta la vana infinità di tante fatiche, dispose di mandare in terra uno spirito che universalmente fosse abile in ciascun arte. Così ci racconta il Vasari, autore delle vite di architetti, pittori e scultori, in maniera molto aulica la nascita di Michelangelo Buonarroti, l'artista più studiato di tutto il Rinascimento. Michelangelo nacque a Caprese, nella Valle Tiberina, il 6 marzo del 1475. Appartenente ad una famiglia di piccola nobiltà, Michelangelo ebbe la possibilità di frequentare la scuola di Domenico Ghirlandaio, artista affermato fiorentino, con il quale però non andò mai d'accordo. L'attività della bottega non corrispondeva al carattere di Michelangelo, che lavorava sempre in solitudine. È in questo periodo in cui egli studiò la cultura quattrocentesca fiorentina. Dopo un solo anno nella bottega del Ghirlandaio, Michelangelo si allontanò per accedere al giardino di Casa Medici, dove era conservata una collezione di oggetti d'arte, numerose medaglie e camei antichi, e dove si riunivano uomini illustri del panorama italiano della fine del Quattrocento, tra i quali Angelo Poliziano, Pico della Mirandola e Marsilio Ficino. È proprio in questo ambiente che l'artista matura la sua idea della bellezza dell'arte. Anche per lui, come per gli altri artisti rinascimentali, l'arte è imitazione della natura e attraverso lo studio di essa si arriva alla bellezza. Ma a differenza degli altri, egli stesso pensa che non bisogna imitare fedelmente la natura, ma trarre da queste le cose migliori, in modo da arrivare ad una bellezza superiore a quelle esistenti nella natura. Nel 1496 lasciò la città di Firenze e si trasferì a Roma, dove su commissione del cardinale Jean Bellieret realizzò la Pietà. Il gruppo scultorio rappresenta la Madonna con in grembo Cristo senza vita. Per Michelangelo la scultura era una pratica particolare, secondo la quale l'artista aveva il compito di liberare dalla pietra le figure che vi sono già imprigionate. Per questo egli considerava la vera scultura quella per via di togliere, cioè di togliere dal blocco di pietra le schegge di marmo. Nel 1503 Michelangelo si recò nuovamente a Roma, dove il Papa Giulio II della Rovere gli commissionò il suo mausoleo funebre, al quale l'artista lavorò dal 1503 al 1545, senza mai completarlo del tutto. E qui entra in scena il nostro nuovo altro personaggio di questa storia, Giuliano della Rovere, Papa Giulio II. Giuliano della Rovere, religioso francescano, fu creato cardinale dallo zio Sisto IV nel 1471. Dopo aver assolto numerosi incarichi politici e diplomatici, divenne il Papa il 31 ottobre del 1503. deciso a ricostruire la potenza dello Stato della Chiesa, intraprese numerose spedizioni militari contro Bologna e Venezia. La sua natura energica e terribile, come la definirono i contemporanei, era di principe temporale, e tutto il suo pontificato fu un titanico sforzo di rinsaldare politicamente la potenza dello Stato della Chiesa. In effetti, più un re che una guida spirituale della cristianità. D'altronde, allora, lo Stato Pontificio era una delle realtà politiche ed economiche più importanti della penisola italica. Quello che ci interessa è che sulla scia del suo predecessore e zio volle dedicarsi ad una restaurazione della potenza di Roma come centro del mondo di allora, e per questo riunì a corte i più importanti artisti dell'epoca: Raffaello, Bramante e chiaramente Michelangelo. Quando il Papa Giulio II volle Michelangelo a Roma allo scopo di farsi realizzare un sepolcro che fosse degno di un capo della cristianità, ebbe inizio il difficile rapporto fra Michelangelo e il Papa, che, più di ogni altro, volle legare il suo nome ad opere d'arte eccelse. Michelangelo accettò la proposta di Giulio II con grande onore e gioia, perché si rese conto che questo incarico avrebbe potuto renderlo più libero nelle sue realizzazioni, grazie ai mezzi di cui da ora in avanti avrebbe potuto disporre. Il primo atto di Michelangelo fu infatti quello di recarsi a Carrara, dove si trovavano le cave di marmo più pregiato d'Italia, per scegliere dei blocchi adeguati ad un compito così importante. Trascorse a Carrara un periodo di 6 mesi, nei quali rimase sempre concentrato nella scelta dei blocchi migliori. Blocchi che dovevano apparire ai suoi occhi già come le forme che aveva in mente di trarne. Una volta tornato a Roma, però, Michelangelo scoprì che nel Papa si era affievolito il desiderio per il quale si era recato a Carrara. Infatti, Giulio II era adesso maggiormente preso da un nuovo progetto, quello della nuova fabbrica di San Pietro. La delusione fu tanta da parte di Michelangelo, che decise di tornare repentinamente a Firenze, inviando una lettera irriverente al Papa Giulio II, nella quale gli intimava che se avesse avuto ancora bisogno dei suoi servigi, doveva mandare a cercarlo. E così il Papa fece. E quando l'artista tornò a Roma, gli venne commissionata una delle opere più importanti della storia dell'arte, gli affreschi della volta della Cappella Sistina. Michelangelo, che desiderava esprimere la sua arte attraverso la scultura, non fu inizialmente felice dell'incarico e in un primo tempo fece di tutto per rifiutarlo. Successivamente intuì che poteva realizzare qualcosa di grande e, per 4 anni di seguito, senza aiuti, portò a termine una delle opere più ambiziose della sua carriera di pittore. La superficie centrale si presenta divisa in 9 riquadri, separate dai archi. A questo punto vorrei tornare indietro nel tempo per spiegarvi la costruzione e l'evoluzione decorativa della cappella stessa. Le dimensioni sono le stesse di quelle del Tempio di Gerusalemme, 40 metri di lunghezza, 13 metri di larghezza, la superficie pittorica è di 1100 metri quadrati, l'altezza dal pavimento alla volta è di 21 metri. L'interno della cappella è composto da una singola navata, con una volta a botte ribassata, con pennacchi e una lunetta sopra ognuna delle 20 finestre. Il pavimento è in opus alessandrinum. La struttura è divisa in parti da una transenna marmorea. La sua funzione era quella di scindere l'ambiente in due, quella riservata al clero e quella ai fedeli. Quando Papa Sisto IV decise di creare la cappella, chiamò i più grandi artisti toscani ed umbri del periodo: Botticelli, Signorelli, Cosimo Rosselli, il Ghirlandaio, il Perugino e il Pinturicchio, che decorarono le pareti laterali con affreschi rappresentati due importanti cicli di storie dell'Antico e Nuovo Testamento. La volta, in origine, venne dipinta da Pier Matteo d'Amelia, con un semplice cielo stellato, dorato, fino a quando il Papa Giulio II non decise di affidare proprio a Michelangelo la nuova decorazione dell'immensa volta. Una grossa crepa si era infatti aperta nel 1504 sul soffitto della Cappella Sistina. Dopo aver riparato i danni, il pontefice si era reso conto che la volta sellata andava completamente rifatta e scelse come argomento una rappresentazione degli Apostoli di Cristo insieme ad alcuni ornamenti geometrici. Da notare che dalla morte di Sisto IV a Giulio II nessuno aveva osato per mano in maniera artistica la cappella. Tanto sembrava perfetta e conclusa. Quando nel 1508 Michelangelo iniziò a dipingere il soffitto della cappella, l'idea originaria era già stata da lui sostituita e il Papa approvò, non senza molte riserve e scontri verbali con i Buonarroti, il nuovo progetto molto più ambizioso, una storia del mondo fino alla nascita di Gesù, di cui la parte più significativa avrebbe dovuto trarre la storia della creazione fino all'Arca di Noè. Michelangelo allestì un particolare ponteggio che gli permetteva di lavorare contemporaneamente al soffitto, alle 8 vele e alle 14 lunette. L'esecuzione degli affreschi procedeva in senso inverso rispetto alla sequenza cronologica delle vicende bibliche, cioè partiva dalla storia di Noè, mentre per lo spettatore che osserva occorre partire dall'altare, che è in corrispondenza alla creazione del cielo e della terra, per poi arrivare, proseguendo a zigzag, da un lato all'altro, fino alla parte dell'ingresso. La superficie centrale si presenta divisa in 9 riquadri, separati da archi. Rappresenta episodi tratti dalla Genesi, disposti secondo un ordine cronologico che parte dalla parete dell'altare. Vi sono raffigurati la separazione della luce dalle tenebre, la creazione degli astri e delle piante, la separazione della terra dalle acque, la creazione di Adamo, la creazione di Eva, il peccato originale e la cacciata dal paradiso terrestre, il sacrificio di Noè, il diluvio universale e l'ebbrezza di Noè. Non tutte le scene sono dipinte allo stesso modo. Alcune presentano un maggior numero di personaggi e le figure sono lievemente di minori proporzioni. Altre scene, che richiedono una maggiore solennità, sono rese più monumentali da un diradamento dei personaggi e da una maggiore dimensione degli stessi. La suddivisione della superficie conferisce all'insieme l'aspetto di un impianto architettonico. Michelangelo, scopo infatti, simula cornici, architravi e capitelli, ma anche finte statue. Ad una prima osservazione si ha l'impressione di un grandioso altorilievo. L'immagine più nota è quella della creazione di Adamo, Dio accompagnato nel suo volo da una folta schiera di angeli. Qual è il punto focale di questa immensa opera d'arte, unica al mondo per il fatto che le superfici della volta è così estesa? L'affresco, appunto, della creazione dell'uomo. Dio, accompagnato dagli angeli, porge il suo braccio verso l'uomo. Basta un suo dito per infondere, sfiorandolo, la vita all'uomo, che appare sdraiato su di un lembo di terra. Il corpo di Adamo giace, ancora privo di vita, mentre Dio giunge in volo dal cielo. Adamo poggia il suo braccio sul ginocchio piegato. Sotto la coscia di Adamo è raffigurata la mano di uno degli ignudi, i quali siedono agli angoli dei pannelli narrativi. La cornucopia di foglie di querce e ghiande che tiene in mano è uno dei tanti riferimenti alle querce che si riferiscono al nome della famiglia di Papa Giulio II, cioè della Rovere. Una netta linea di contorno definisce le figure. Il chiaroscuro è utile a far emergere dallo sfondo, similmente alle sculture che nascono dal blocco. Le due figure sono di una forza impressionante. Sembra che escano dalla volta, sospese nell'ambiente circostante. Lo sfioramento delle dita è l'immagine iconica del Rinascimento italiano. Tanta bellezza costò all'artista molti sacrifici. Costretto a lavorare per parecchio tempo steso sulla schiena, col braccio teso, in alto, e il colore che gli gocciolava in faccia. Contrasse una serie di malattie e di deformità. Gli ultimi affreschi, infatti, risentono di questa stanchezza. D'altra parte, nessuno degli aiuti giunti da Firenze, Francesco Granacci, Giuliano Bugiardini, Agnolo Di Domenico, tutti alle dipendenze del ghirlandaio, poté mettere mano al lavoro della volta. Egli volle fare da solo un lavoro titanico che, se non fosse stato interrotto, si sarebbe probabilmente rivelato al di sopra delle sue forze. È solo nell'autunno del 1511 che viene di nuovo allestito il ponteggio per la seconda metà della volta, terminata nell'ottobre del 1512. Le differenze rispetto alla prima sono notevoli. Michelangelo appare demotivato, stanco, sembra voglia di finire in fretta. La raffigurazione del creatore è incredibilmente povera di suggestione rispetto ai due affreschi centrali della creazione e della caduta. non viene sfruttata né la prospettiva né alcun effetto illusionistico che a quel tempo si andavano imponendo con successo. A Michelangelo interessava soprattutto provare a fondere, per la prima volta, pittura, scultura e architettura. Tant'è che quando finisce la volta e ritorna alla scultura per la tomba di Giulio II, continua a meditare sul tema, Sistino, dei profeti e dei nudi, che è forse quello meglio riuscito, oltre naturalmente alla creazione di Adamo. La volta supera le 300 figure, delle quali non si può desumere un canone preciso del bello. Tutte compiono un movimento che richiede una fatica, uno sforzo, ma non sempre per uno scopo preciso, anche se nessun elemento appare casuale o soltanto decorativo. A volte pare che minino soltanto a contrastare il peso fisico delle masse, trasformando la gravità in spinta. Enorme è la vitalità psicofisica e l'intensità cromatica dei profeti e delle sibille. Papa Giulio II fece in tempo a vedere la conclusione della volta. Si spense infatti l'anno successivo, nel 1513. Ed eccoci all'ultimo capitolo di questa incredibile storia. Michelangelo ormai è un uomo di 61 anni, ma la sua grinta non si è affievolita. Siamo nel 1586 e un altro papa, Paolo III, al secolo Alessandro Farnese, volle mettere mano alla Cappella Sistina per rinnovare completamente la parete d'altare. E il grande artista, chiaramente, non si tira indietro. L'Assunzione della Vergine e le prime due scene del ciclo di Mosè e Cristo spariscono per sempre dietro la nuova parete che viene costruita a ridosso di quella originale per ospitare la mirabolante scena del giudizio universale. Sono anni complessi. Con la riforma protestante il mondo cristiano occidentale ha vissuto il dramma dello scisma e ora la Chiesa romana è costretta a ripensare a se stessa. Siamo nell'età della Controriforma, che da lì a pochi anni aprirà il Concilio di Trento sotto l'egida dello stesso Papa. Questo clima si rispecchia anche nell'arte figurativa. Non c'è più posto per le favole antiche e per quelle rassicuranti idee di fusione tra valori classici e moderni. Il Rinascimento è finito. Ha ceduto il passo alla tensione e al dramma della maniera. La parete che Michelangelo affresca tra il 1536 e il 1541 si presenta come un grande vortice azzurro che travolge anche lo spettatore. Tutto parte dal centro, dove Cristo, come un direttore d'orchestra, sollevando il braccio destro, sembra dare impulso al movimento. Egli si presenta come giudice, mostrando, secondo le scritture, le ferite delle mani e del costato. Accanto a lui Maria, che sembra ritrarsi, ma che rivolge lo sguardo verso il basso, verso quelli che la invocano nel suo ruolo di mediatrice. Intorno a questo nucleo centrale la folla dei santi martiri, quelli cioè che si sono già guadagnati il diritto, il posto in paradiso. Molti di loro mostrano l'oggetto con cui sono stati uccisi e torturati, lo strumento di morte che diventa strumento di salvezza. Subito sotto gli angeli, che soffiano potentemente nelle trombe per risvegliare i morti. E infatti i morti si risvegliano. Eccoli che escono dalle tombe nell'angolo in basso a sinistra. Alcuni si sollevano leggeri, altri sono trainati dal potere della preghiera, che prende visivamente la forma di una fune. In basso a destra il movimento opposto di chi non si salva. Demoni trascinati, corpi verso il basso li conducono all'inferno, che è una perfetta citazione dantesca. L'anziano pittore travali che travolge regole e convenzioni, riversando nelle figure un'immagine di travaglio, di una personale e collettiva inquietudine spirituale. Sebbene il giudizio universale affronti temi dottrinali ed esprima un fervente sentimento religioso, Michelangelo Buonarroti non rinuncia al nudo. Diventa anzi un mezzo indispensabile per manifestare la risurrezione della carne. Nel clima austero della Controriforma, quei corpi però non godono più del fervore di inizio secolo. Qualcuno grida lo scandalo prima ancora che l'opera sia compiuta e dopo la morte dell'artista, avvenuta nel 1574, si invoca perfino l'abbattimento. Celebre l'intervento di copertura con panni dipinti su alcune figure del pittore Daniele da Volterra, che, pur essendo un artista di grande talento, nonché uno dei più importanti seguaci del maestro Buonarroti, sarà sempre ricordato come il Braghettone. Ironia a parte, questa operazione, eseguita peraltro con rispetto e timore reverenziale, ha quasi certamente salvato l'opera dalla distruzione. Tornando ai nostri giorni nella contemporaneità, negli anni 80 e 90 del Novecento, la Cappella Sistina è stata oggetto di un grande intervento di pulitura. Per quasi 500 anni il fumo prodotto da ceri si è depositato sulle pareti, offuscando così tanto i colori da farne perdere la memoria originaria. Con una pazienza infinita e con l'uso di foglietti di ovatta imbevuti semplicemente di acqua distillata, i restauratori ridiedero vita ai colori originali, restituendo all'umanità la bellezza dei colori e dell'intera opera. Ora che sapete praticamente tutto della Sistina, vi chiedo di correre a vederla e di restare a guardarla in perfetto silenzio. Nessun libro, articolo, foto o video vi potrà mai restituire l'emozione della prima volta. Grazie ancora per il vostro ascolto.